Me, but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The Name Your Price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
La puntata numero 28 di TN Radio, il podcast di Toro News, che arriva come il Torino alla sosta invernale, alla sosta di Natale. Allora facciamo una cosa, oggi non si parla di Toro, oggi si parla soltanto di Natale. Ciao Gualtiero La Sarra, ciao Federico Bosio, dove passerete il vostro caldo Natale?
Ciao Nick, ciao Fede, grazie per avermi introdotto di nuovo per primo, sono molto contento. Io passerò il mio Natale in Francia, più lontano possibile dal Toro, perché basta, voglio anch'io prendermi una pausa di riflessione dal Toro.
Io sono scappato direttamente in Malawi, che per chi non lo sapesse è dall'altra parte del mondo, quasi vicino al Sudafrica. Però non ce la faccio a stare distante dal Toro.
Dovresti però.
Lo guardo.
Bravo scemo.
Ci casco sempre. Settimanalmente sono lì che mi sconcerto.
Ah, mi riprendo l'ingrato compito di riassumere le disfatte settimanali. Ormai sta diventando una piacevole abitudine. Torino riesce a perdere
un bollettino di guerra.
L'ultima partita del 2019, quindi anche del decennio, a seconda di come la vedete voi. 1-2 contro la SPAL, ultima in classifica. Riuscendo pure ad andare in vantaggio in maniera abbastanza casuale, facendosi arare per il resto dei 90 minuti, a parte qualche sprazzo qui e là. Però
arare,
ragazzi,
ma no,
adesso arare non me la sento di dire, no. Che ci siamo fatti arare dalla SPAL, sicuramente cioè abbiamo proprio dato tutte le possibilità alla SPAL di farci del male in qualsiasi modo e maniera. Volevamo che l'ultima parte del decennio fosse esattamente la copia di tutto il decennio, ovvero che parti bene e poi te la prendi sempre in quel posto e non va più bene, cioè speriamo che dal 2020 in poi cominci il decennio della Champions League,
la cavalcata.
La cavalcata, esatto. Cioè, io me lo auguro, perché la partita contro la SPAL è stata deprimente, totalmente deprimente, perché adesso non arrivo a dire che siamo stati arati, però è stata veramente una brutta partita. Brutta. Il Toro giocava contro l'ultima in classifica, doveva solo vincere, e invece doveva fare 12 punti in 4 partite, ne ha fatti quasi la metà. Male, malissimo.
Allora sì, la squadra granata non saprei neanche dove partire. Allora, vi spiego perché il mio arare. Come l'ha preparata Mazzarri, andando un attimo sul tattico? Ha sostanzialmente organizzato una serie di uno contro uno su tutto il campo piuttosto pesante di Torino, e ha detto: abbiamo più qualità, ce la giochiamo negli uno contro uno. Però la squadra è sembrata completamente lenta, incapace di gestire la partita, incapace di gestire i duelli individuali, arrivando seconda sempre sulle seconde palle, e la SPAL ne aveva semplicemente di più, la giocata di più, pur facendo degli errori che spiegano in parte perché ultima in classifica, tecnici davvero di basso livello, e il Torino ha concesso una quantità di occasioni, i due gol, quel pallone di Paloschi che dal limite dell'area riesce a metterla fuori solissimo in mezzo all'area, tantissime altre situazioni, insomma, davvero davvero brutta come condizione per il granata.
Sì, io sono d'accordo con te, Nick. Voglio soffermarmi anche su una cosa. Ne parlavamo nel fuori onda, cioè lo dicevo nel fuori onda. Secondo me, adesso io non voglio che passi il messaggio: il campo del Torino è stata la causa della sconfitta del Torino. Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, ma mi permetto di dire, di appuntare alla società il fatto che una squadra come il Torino che non, no, ok, non giochiamo la Champions League, ma appena arriviamo in Europa va bene, ok, però avere un campo in quelle condizioni quando c'è un po' di umidità, fa due gocce d'acqua, avere i buchi marroni davanti alla linea della porta e il pallone che rimbalza male quando si devono fare i passaggi più elementari, è veramente è brutto da vedere. Da vedere è brutto, perché una società importante come il Torino, ok che non ha lo stadio di proprietà, già non hai lo stadio di proprietà, almeno cura quantomeno il campo, che è il riscontro di una squadra. Cioè, se già si parte in questo modo, non dico che si parta con un handicap, ma comunque con una difficoltà in più, già non sei un mago a creare situazioni. E poi ci chiediamo perché giochiamo meglio fuori casa. Non è la pressione dei tifosi, è anche perché i campi fuori da Torino, i campi lontani da Torino sono migliori. Bisogna dire anche questo, secondo me.
C'è stata poi una gestione della partita nei 90 minuti di Mazzarri, probabilmente discutibile. Lui l'ha messo anche in conferenza stampa, dicendo ho sbagliato probabilmente i cambi. Mazzarri ama dire che ci sono 14 giocatori titolari, no? Gli 11 che giocano dal primo minuto, sì. E poi i 3 che subentrano. Beh, li ha sbagliati, se non tutti e 14, molti. Non so, Fede, qual è la tua opinione?
Ma ha iniziato... Sì, diciamo che anche i giocatori non l'hanno presa benissimo nel momento in cui Bremer è stato espulso. Lui poi ha tolto Berenguer per provare a fare un 3-4-2, diciamo, con Verdi a supporto di Belotti, ma Berenguer non l'ha presa molto bene. E direi anche giustamente, nel senso che comunque penso che stesse giocando bene. Cioè, stava giocando sicuramente meglio di Verdi, che di nuovo... molto impalpabile, e sta giocando bene di nuovo, avendo stato sostituito lui, e si è abbastanza presa. Perché Verdi sì, forse è più naturalmente trequartista, però va anche detto che in questo periodo non è brillante quanto lo spagnolo. E poi in 10 contro 11 ha poi tolto un centrocampista per mettere Zaza a provare a fare questo famoso tridente con Verdi dietro le due punte, ma si è scoperto inevitabilmente agli attacchi avversari.
È una maledizione questa, perché già contro il Verona ha provato a fare il tridente e le abbiamo prese, contro la Spal ha provato a fare il tridente e le abbiamo prese, quindi forse o lo metti dal primo minuto, non è il caso a questo punto di disequilibrare la squadra.
Io adesso non vorrei prendermi dei meriti, ma quando sono stato anche forse fin troppo categorico nella scorsa puntata o in due puntate fa, adesso non ricordo, quando ho detto che Belotti e Zaza non possono giocare insieme, adesso aggiungo faccio una piccola aggiunta: non possono giocare insieme adesso, perché è obiettivo che si pestino i piedi, che il tridente non funzioni e che in questo momento Berenguer sia il giocatore che riesce a dare equilibrio a un attacco che comunque quando c'è lui in campo, certo, non fa faville, ok? Non è spumeggiante, ma quantomeno non è in quelle brutte condizioni come invece lo è il tridente formato da Zaza, Belotti e Verdi. Sì, Verdi di nuovo un po' impalpabile, ha fatto un po' il passo da gambero, no? È andato un po' all'indietro e tanto purtroppo è così. Adesso abbiamo questo Verdi qua, speriamo che nel 2020 ci sia la sua rinascita, io me lo auguro in realtà da 4 mesi, però a questo punto non so più davvero che cosa dire, perché dobbiamo anche prendere atto della situazione e non si può fare nient'altro. Vogliamo parlare di esonero?
qualcuno è tornato a tirarlo fuori dopo gli ultimi 7 punti nelle ultime 3 partite. Si erano un po' calmate le acque attorno a Mazzarri, adesso di nuovo si torna a parlare di esonero. Insomma, a me una sconfitta così, per quanto brutta, e questa è stata davvero brutta, 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 contro la Spal, non ti può valere un esonero, perché la squadra ha più riprese dimostrato di essere con lui, anche se secondo me il mister sta continuando a perseguire degli errori gravi, sì, in sì, termini di uomini e in termini di organizzazione delle partite, che era quello che una volta veniva attribuito come più grande merito. L'attenzione al dettaglio, all'organizzazione tattica della squadra, sembra completamente sbagliata, perché ieri la SPAL non soltanto, come dicevo prima, giocava bene fisicamente e batteva il Torino negli uno contro uno, ma poi era abilissimo a trovare gli uomini negli spazi che si liberassero e che creassero superiorità numerica, come è accaduto, vedi, la superiorità numerica c'era in 10 contro 11, diciamo globale, ma come è accaduto poi nel gol di Petagna e in tante altre piccole circostanze. E quel che però mi preoccupa di più di Mazzarri non è tanto quando si perde, e quello ci può stare, e più che altro quando non vedo la lucidità nel post partita di analizzare le cose che non sono andate bene. Perché non so se per chi non ha letto, Mazzarri ha dichiarato: ma sì, è una serata così, una serata che doveva andare così, le cose non andavano bene e ho sbagliato il cambio perché le cose non andavano bene, dovevo avere la pazienza di aspettare e portare a casa piuttosto il pareggio invece che cercare la vittoria. No, il problema non è che le cose dovevano andare male, le cose sono andate male per una serie di fattori, e se tu, allenatore, non me li spieghi nel dettaglio, io ho paura che tu non hai la bussola della situazione.
No, più che altro io sono d'accordo, senza dubbio, ma può capitare anche ai migliori allenatori del mondo di sbagliare l'approccio alla partita, ma degli allenatori bravi, come io appunto sempre reputato Mazzarri essere un ottimo allenatore, i bravi allenatori rimediano ai propri errori durante la partita. Non arrivano poi in conferenza stampa a dire al pubblico: eh sì, forse non avrei dovuto mettere un attaccante sull'1-1. Non è, no, non, questo proprio non lo accetto, perché tu sei l'allenatore e quella è forse non l'unica, però è una tua grandissima responsabilità. Quindi tu ha fatto un'ammissione di colpa che ovviamente ha dato adito a tutto il casino che si è creato di nuovo intorno a lui, perché se vai a fare una dichiarazione del genere, io quantomeno apprezzavo tra virgolette le dichiarazioni di Mihajlovic quando mi diceva: ho messo quattro attaccanti, che poi non sapeva una mazza, però mi diceva: ho messo quattro attaccanti perché volevo vincere, ho perso, e vabbè, volevo vincere, ma non mi dice: forse non avrei dovuto farlo, avrei, come si dice? Aiutatemi.
Non avrei dovuto farlo, avrei dovuto non
era
farlo.
Giusto. Sì. Avrei dovuto no. Sì, era sì, giusto. Era no, ho avuto un attimo di blackout, come il Toro, ho avuto un attimo di blackout. Comunque,
blackout durato 80 minuti, però sì.
Beh, per fortuna per me non dura così tanto, forse. Comunque, sono molto triste da questo punto di vista. Spero che Mazzarri appunto riprenda la bussola, riprenda in mano tutta la sua bravura perché cioè quest'anno, il 2019, fino ad aprile-maggio, il Toro ha fatto delle partite incredibili, preparate in maniera certosina da Mazzarri, e quando si sbagliava a prepararle Mazzarri comunque recuperava durante la partita. Quindi io vorrei rivedere un allenatore con un pugno del genere sulla situazione.
Fede, sì, tu sei team esonero, comunque... vero? Tu sei team esonero.
Sì, certo, io sì, anche perché c'è una ricca, una vasta quantità di candidati ottimi, migliori di Mazzarri, da prendere al volo, che sicuramente darebbero una svolta alla stagione della squadra. No, però è indicativo che siamo passati da, quando diceva Gualti, aprile-maggio, dagli applausi e i cori ad personam per Mazzarri a ieri Mazzarri vattene, cioè qualcosa si è modificato nel rapporto con l'ambiente. Non darei comunque tutte le colpe a lui, come sempre, nel senso che non è lui che va in campo, cioè se lui può fino a un certo punto, certo deve dare la mentalità, deve dare le idee, ma vi dirò che nella mediocrità, possiamo dire, generale, dal punto di vista offensivo, della manovra offensiva, come è girata la palla, comunque qualcosa si è visto. Il problema di questa squadra quest'anno, da inizio anno, è la fase difensiva. Cioè non ce la fa, non ci siamo in difesa, continuiamo a fare delle cose allucinanti. Però insomma non è colpa di Mazzarri se Bremer decide di fare una roba così a caso a centrocampo, è partito Petagna, era da fermare a tutti i costi, neanche fosse partito Bailey in campo aperto, e secondo giallo a caso. Ci sono dei giocatori come Aina, come Meite, che dormono, secondo me. Lui ha detto testuali parole dopo la partita: io adesso ci starò male, tutti quelli che sono dentro, credono nella causa, ci staranno male. Secondo me ci sono dei giocatori, non dico che giochino contro, perché sarebbero parole forti, non credo che ci sia qualcuno che gioca contro Mazzarri, però che non forse non hanno capito l'importanza del momento e non scendono in campo con la giusta concentrazione, quello sì, perché sembra facciamo le cose con una leggerezza incredibile.
Sì, quello è vero, purtroppo l'ho percepito anch'io, per quanto anche in maniera sicuramente relativa, perché poi dopo, cioè, se andiamo a vedere dopo il gol di Rincon, il gruppo era unito, cioè nel
sì,
festeggiare non c'erano malumori. Io non ho visto tanti malumori, a parte Berenguer che ha un po' preso male la sostituzione, non ho visto tanti malumori. Quindi secondo me è un fattore assolutamente psicologico. Mazzarri adesso ha questa pausa lunga in cui deve riuscire a ritrovare la strada giusta. Se ci riesce, comunque, se dovesse riuscirci, il Toro non è spacciato, continua a non essere spacciato nonostante una brutta sconfitta. L'importante adesso si comincia a giocare sul serio, però. E adesso?
Sì, adesso è un po' la fase in cui l'anno scorso il Torino mise il piede sull'acceleratore, anche se Federico Bosi ha già sentenziato settimana scorsa: se si perde contro la SPAL, stagione finita.
Stagione buttata.
Quindi Fede...
Ma secondo me a livello psicologico è ovvio che a livello di classifica alla fine no, anche se rimane... Cioè, è veramente un risultato che ha del vergognoso e ha... cioè, è una mazzata importantissima se andiamo a vedere anche i risultati delle altre, perché il Cagliari, che è più avanti, ma non così tanto più avanti, aveva perso. C'era lo scontro diretto tra Atalanta e Milan, che io
scontro
non mi aspettavo.
Diretto per cosa?
Beh, ed erano lì, separate da pochi punti. Non mi aspettavo che l'Atalanta la rullasse così tanto, ecco. Comunque a qualcuno i punti li avresti presi. Il Parma ha pareggiato e stava perdendo fino all'ultimo minuto, cioè era una giornata favorevole.
È impressionante da quanto tempo il Torino e il Milan vanno a braccetto. Sbaglio, stanno facendo gli stessi punti da 5-6 giornate.
È vero, vero.
Non riusci- davvero una corsa al ribasso, sì. Che
però abbiamo lo sconto diretto a favore.
Meno no, male.
Beh, per decidere il decimo posto, per decidere il decimo posto
a qualcuno l'avresti preso punti. Io dicevo che a livello psicologico, cioè adesso comunque non è facile, è ovvio, tutto quello che ha detto Gualti è giusto. Adesso c'è la pausa, devi ritrovarti, devi ripartire da qua, partire da quelle piccole cose positive viste nelle ultime giornate, è vero. Però poi dopo la pausa c'è, se non sbaglio, la trasferta a Roma, che è una delle squadre più in forma del campionato. Cioè, non è così semplice. Comunque, abbiamo detto, forse la prestazione del Torino contro la SPAL è anche figlia di qualche fantasma dovuto alla rimonta clamorosa subita a Verona? Può darsi. E allora, dalla prossima giornata, ci saranno i fantasmi di questa partita qua. Cioè... non se ne esce più se si fa così.
Allora, è un po' che non lo facciamo. Andiamo un attimo a vedere la classifica, così, per farci del male.
Oh, mamma.
Visto che ormai manca soltanto Napoli... No, Napoli cosa?
Sassuolo-Napoli.
Sassuolo-Napoli. Mentre registriamo stanno giocando, tra l'altro.
Sì.
E quindi immagino che sul sito della Lega venga considerato un punto a testa, suppongo. E quindi ci sono Inter e Juventus 42 punti, Lazio 36 con una partita in meno... Poi c'è la Roma 35, l'Atalanta 31 e il Cagliari 29. Queste sono un po' le prime 6. e mentre dietro sono Parma 25, Napoli appunto 22, ma sta giocando, 22 considerando un pareggio contro il Sassuolo, Bologna 22, Torino Milan 21. E davvero con tutti i punti contro le piccole che hai buttato si poteva tranquillamente stare in quel
povero col Cagliari.
Stare col Cagliari in agilità, ed è una roba che più ci pensi,
forse anche davanti,
più ci pensi e più fa male.
Sì, fa malissimo, fa malissimo, perché effettivamente le potenzialità c'erano tutte e il Toro ha proprio fatto harakiri proprio da solo. Boom. Si è buttato addosso tutte le difficoltà e adesso le paghi. Purtroppo già le pagherai a fine dell'anno, ma già le paghi adesso.
Non so se l'avete già detto perché mi sono un attimo perso, ma dall'inizio della stagione è la terza volta che il Toro incrocia l'ultima in classifica ed è la terza volta che perde. È successo con Lecce, con Sampdoria e adesso con la Spal. Direi che è abbastanza indicativo della mentalità di questa squadra.
Cerchiamo anche di andare, insomma, sui un po' sugli aspetti positivi, dai. Visto
sì,
che Natale, che Natale siamo tutti più buoni, non
sì.
solo per il gol, ma ieri nel tentativo di mettere un argine al dominio della Spal, che io insisto essere esistito, Rincon ha fatto una perlomeno discreta prestazione e spiccava come un gigante tra tutti.
Sì, 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 probabilmente ha anche un po' galvanizzato dal gol, perché comunque ha ritrovato il gol dopo non mi ricordo quante giornate, ma comunque sono state veramente tante. E sono contento per lui, perché sembrava appunto che potesse essere l'inizio
di
una buona partita.
Mi ricordo un gol a marzo contro la Roma, possibile?
Sì.
Sì, anche Ansaldi nel 3-2, nella sconfitta 3-2 contro la Roma. Non so se abbia segnato dopo.
Sì, sì, può essere. Che non so appunto la statistica precisa. Però sono contento. Sono molto contento per Rincon, perché si è ritrovato lui. Per quanto la squadra adesso
Torino
stia andando male.
Chievo 3-0.
Ah, Torino Chievo 3-0. Bravo, bravo,
Madonna.
Bravo.
Un'enciclopedia.
Mamma mia. FedericoBosio.it. Comunque
bellissimo. Ti prego,
bello,
fai FedericoBosio.it.
Ma
lo
ci
seguirei
sa,
tutti i giorni.
Tutti a iscrivervi al canale.
Comunque no, Rincon ha fatto secondo me una buonissima partita. All'inizio della stagione aveva faticato tanto per gli infortuni che ha avuto, la difficoltà fisica, perché giocava sempre. Adesso si è rivisto il Rincon quello roccioso, che bisognerebbe sfruttare, tra l'altro, dal mio punto di vista, perché già un Rincon che ti torna a far gol devi sfruttarlo. Non so se siete d'accordo, ma io prima di chiudere andrei a leggere le domande dei nostri carissimi ascoltatori, non tutte, perché alcune abbiamo dovuto censurarle, perché ragazzi facciamo un appello: se volete farci domande noi rispondiamo, se non ci scrivete né parolacce, noi alcune magari parolacce le possiamo parafrasare, ma se è praticamente pieno di insulti non si possono leggere, e poi non sono manco domande. Alcune sono pittoresche, non le leggiamo, ma alcune sono pittoresche. E una domanda sul mercato: c'è qualcuno che dice che Belotti potrebbe andarsene da Torino, ci chiede se è vero, se va all'Atletico o a una squadra inglese. Uh-huh. Sono Ogugo. Ah no, due volte Ogugo,
esatto.
Sempre lui è.
Ma allora, a noi per il momento non risultano di Toro News niente di simile. Sicuramente direi non a gennaio, perché sarebbe davvero il capitan Schettino che lascia la Concordia, Belotti, se vuole.
Esatto.
Cioè adesso molla il Torino.
Sì, no, fa peggio di Immobile.
Bisogna chiedere ai proprietari del cartellino. 3 anni fa è andato al Milan e, se non sbaglio, l'anno scorso è andato al Napoli. Quindi bisogna un po' vedere, mettersi d'accordo con altre squadre.
E si apre la rubrica Bosio il polemico.
Esatto.
Vai, vai.
Scusami, con due mezze punte, Davide Musto dice: con due mezze punte dietro l'attaccante non è meglio Zaza in quanto più tecnico. Come puoi togliere Belotti?
Tieni Belotti fuori, dai.
Per la rubrica quartiere la sala il polemico.
No, cioè, come fai a tenere fuori? Cioè Zaza sarà anche più tecnico, ma è incostante da anni. col Toro è stato praticamente solo incostante, che fa gol, sì, poi gioca bene, poi rigioca di nuovo male. E invece Belotti, che ti garantisce sempre una prestazione di alto livello, quasi sempre quantomeno, e non puoi tenerlo fuori, ma per niente al mondo. Cioè, sarebbe veramente bello se riuscissero a giocare insieme, ma comunque continuo a pensare che non ce la faranno. Però se può fare, se può fare, puoi tenere fuori Belotti. Dai.
Uzanco chiede: perché non De Silvestri? E secondo lui ci vorrebbe Lianco.
No, allora io non capisco la domanda. Io non capisco la domanda perché, a parte che sono entrambi infortunati, giusto? Lianco
no,
sicuro.
Si è ripreso. Perché non Lianco? Perché non Lianco? Mi piacerebbe saperlo, perché Lianco è rotto purtroppo, ma sarebbe stato quello ideale per sostituire Moretti nella linea A3. Ideale.
Sì, esatto.
Poi di nuovo, da quando è rientrato a Torino, ha avuto infortuni e non ha trovato continuità. De Silvestri si era infortunato, ma si è ripreso. Sì. Ieri ho visto che
la scorsa settimana. Sì,
probabilmente
sì.
Mi ricollego al fatto che uno di quelli che non sta rendendo affatto è Aina. Si potrebbe, cioè, si meriterebbe anche di giocare De Silvestri in questo momento.
E a me sembra veramente una dichiarazione forte, perché comunque De Silvestri, come ho sempre sostenuto anche nei momenti migliori, gli voglio un bene dell'animo, una persona d'oro, però non ha quel livello di qualità secondo me è sufficiente. Poi, per carità, bravo di testa, tutto quello che vuoi, a fare i cross, bravo, ma non... Anche lui bene, ma non benissimo, quindi
non che Aina stia facendo le fiamme.
No, con un Aina in queste condizioni, certo,
cioè, non strappa mai, non salta mai l'avversario col fisico e velocità,
anzi,
come riceva fare l'anno scorso. Perde palla.
L'unico laterale definibile tale è Ansaldi.
Ansaldi,
oltre, perché anche l'Axalta a me sembra abbastanza fuori dal.
E invece c'è Alessandro, a cui censuriamo una brutta parola, però ci chiede: perché non ha messo due punte?
Perché quando le ha messe abbiamo preso gol, quindi non so se...
Ma no, poi le ha messe, cioè le ha messe, abbiamo preso gol, abbiamo perso.
Forse intende all'inizio.
Dal primo minuto sarebbe interessante.
Figurati, danni a profusione secondo me. E poi... Secondo, per chiudere il millennio, ciao. Cioè, per chiudere il decennio. Per chiudere il decennio, non meritiamo tutto questo. Tony 75.
Buon Natale,
su
Tony.
Col morale.
Buon Natale, Tony. Hai ragione. Siamo davvero tutti contenti.
Hai
Tony,
ragione.
Grazie. Grazie per
Tony 75, non te lo ricordi, ma hai vissuto l'ultimo scudetto, quindi pensa.
Se sei del 75, che magari il 75 è il suo numero preferito, cosa ne sai tu?
mi sbilanciavo.
Madonna, bei tempi Tony, va? Bei tempi che ho vissuto Tony. Bene, con questo elogio di Tony... Direi che possiamo chiudere la 28esima puntata di TN Radio, che scava sempre di più nel barile della depressione. Ragazzi, sembra che siamo arrivati al fondo, ma fate attenzione, perché secondo me contro la Roma, se tiriamo fuori un'altra Atalanta-Milan, possiamo ancora fare di peggio. Ciao Federico Bosio.
No, prima di chiudere, cioè, se facciamo 5-0... No, non faccio salutare Bosio, stai zitto. Se facciamo 5-0, a quel punto secondo me Mazzarri davvero rischia, secondo me rischia. Qua lo dico.
Dai, non voglio neanche pensarci. Ciao Walter Lassaro.
Tu mi hai zittito per dire questa cosa.
Sì, l'ho fatto.
Mi hai zittito per dire che se perdiamo 5-0 l'allenatore rischia. Però
il podcast della competenza. Ciao Walter Lassaro.
Ciao ragazzi, buon Natale.
Buon Natale a tutti. E
forza Toro.
Buon Natale, Gobbo, finite voi.
Ciao.
To show you how easy it is to file a claim with GEICO, we hired fitness celebrity Billy Blanks. Okay, everybody. Our car just got a broken windshield. How about we blow off some steam? Now punch. Now kick.
Mr. Blanks, there's no need to be stressed. GEICO makes it easy to file a claim online, on the app, or over the phone.
Yeah, but what if I never hear back? That's gonna make me want to go jab and jab.
Nope. Your GEICO claims team is always there for you.
Okay, do I still get my post-workout protein shake?
Sure, Billy. GEICO, great service without all the drama.
So, let's say you're into yoga, or Pilates, or maybe you dabble in gymnastics like me. Either way, you know being flexible is key to doing what you love. That's why Smoothie King created this stretch and flex smoothie for people like us. With whole fruits and organic veggies, plus type 2 collagen, make it part of your daily fitness routine to support flexibility and joint health. So try the stretch and flex smoothie in tart cherry or pineapple kale. Order online today for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.